Ritroviamo un amico, uno di noi, io lo considero il nostro inviato anche a giro non solo per l'Europa, ma dovete sapere che un occhio l'abbiamo buttato anche sul Super Bowl. In queste nottate noi avevamo l'inviato anche al Super
E noi
Bowl.
glielo chiediamo come ha vinto, hanno vinto i
I
non
Seattle
favoriti.
Seahawks,
Chi ha vinto?
Massimo, Marianella, Seattle
Grande,
Seahawks.
No, hanno vinto i favoriti, hanno vinto i favoriti.
Ah, i favoriti. Allora hanno vinto i favoriti. Perché mi dite non hanno vinto i
Ma
favoriti?
infatti l'ha detto,
Ha detto
non
Lazzarini.
diciamo, ecco, l'hai fatto.
Lazzarini.
Io sono
Cartellino
stato
giallo.
zitto. Perché
Cartellino
io mi
giallo.
sono limitato a dire che ha fatto molto discutere anche lo show dell'intervallo, ma insomma in America in questo momento discutono molto. Massimo, com'è stato come spettacolo?
Allora, innanzitutto
All'altezza? Ben trovato.
buongiorno amici. Allora, la partita è stata così così perché è stata una partita dove due squadre sono arrivate al Super Bowl grazie alle difese e quindi una partita
Eccoci.
difensiva poi diventa meno spettacolare. Io lo show dell'intervallo, ti dico la verità, l'ho visto e non l'ho visto perché era il momento in cui Luca lo sa da grande giornalista qual è stato, avendo capito che avrebbe vinto Seattle, ho cominciato a scrivere il pezzo per il sito di Sky
Certo.
e quindi l'ho ascoltato più che altro. Io sono appassionato di reggaeton, quindi Bad Bunny l'ho sentito volentieri, ho visto un pochino meno lo show perché stavo scrivendo. Però no, bello, come sempre, questo è stato il mio decimo Super Bowl, bello, mi sono divertito. San Francisco, una città meravigliosa con tanti problemi perché vai in giro per il centro e c'è una moltitudine di zombie che ti girano attorno, che francamente è un problema che devono affrontare e devono provare a risolvere, ma resta una città meravigliosa. Detto questo, ho visto la Fiorentina anche da lì, vi ho ascoltato e niente, io non so se oggi mi avete chiamato perché io possa dare la solita secchiata di ottimismo
Sì.
o per
No.
farmi fare brutta
No,
figura.
no,
io
volevo
no,
parlare
no,
di
noi ti abbiamo
cucina,
chiamato
figurati.
Per il Super Bowl.
No,
Ah no.
perché questo è il momento in cui oggi è un giorno, lo sai che questi giorni qui di metà settimana sono il momento in cui cala l'adrenalina dall'attualità e, come diceva mio babbo, cala la polvere e vedi che cosa è rimasto in piedi. E anche per trarre delle indicazioni, perché il mercato è finito ora da alcuni giorni, quindi c'è una valutazione del mercato. Paratici finalmente è arrivato. La classifica è quella che è. Quindi, per fare una fotografia a 360 gradi, e in questo caso io partirei, se sei d'accordo, proprio da Paratici. Perché forse ha ragione il direttore Lo Monaca quando dice che noi, come al solito, non abbiamo via di mezzo, abbiamo trasformato Paratici in una specie di che cosa?
Remida,
Di Remida,
cioè
cioè
quello che
qualsiasi
tocca,
cosa fa ora
sì.
toccherà. E invece è un ottimo professionista, ma qui miracoli non le fa nessuno. Ti chiedo però i primi passi di Paratici, dalla conferenza stampa, che mi era piaciuta molto, alla gestione della partita. Era lì a seguirla, sì, in tribuna d'onore, a che cosa immagine abbia fatto dopo questo 2-2 che per molti è stata assorbita come una sconfitta.
Beh, è stata una delusione, non una sconfitta, ma una delusione sì, perché francamente è un ripetersi di problemi, cioè gli errori poi sono sempre gli stessi di questa squadra. Io vi dico la verità, poi parliamo di Paratici, io non ho neanche tuttora un cattivo pensiero su quello che può essere il finale di stagione della Fiorentina. Vi mentirei se vi dicessi che temo che la Fiorentina retroceda, perché non lo penso e quindi vi direi una bugia, però sono sempre gli stessi errori. È vero che è una Fiorentina che gioca meglio, che ha recuperato dal punto di vista fisico e questi sono tutti i meriti, secondo me, di Vanoli, però è una squadra che manca di personalità e qui arrivo a Paratici, nel senso che io penso che il grave problema di questa squadra non sia tanto ma chi mettiamo Solomon o Harrison, Fabian o Brescianini. Questa è una squadra che non ha personalità, che fa sempre gli stessi errori. Allora, è troppo presto chiedere a Paratici di vedere un qualcosa per cui si è vista la sua mano, perché sarebbe francamente ingiusto per lui, perché non può arrivare veramente con la bacchetta magica e dire tac, adesso abbiamo risolto tutti i problemi. però sono certo, tu mi chiedi qual è la prima cosa che ha fatto, io credo che abbia messo tutti davanti alle loro responsabilità, lo ha fatto in maniera soft in conferenza stampa, credo che l'abbia fatto con energia nello spogliatoio. Sono certo che la squadra si sia resa conto che è arrivato, come si dice in America, un nuovo sceriffo in città, sì, e che quindi adesso tutti devono essere quantomeno più accorti. Io non ho mai pensato che questa sia una squadra che non abbia a cuore la maglia, che non abbia capito qual è il problema, però quando arriva un personaggio nuovo di questo spessore, guarda, quando si è sparsa inizialmente la voce che forse la Fiorentina sarebbe riuscita, perché secondo me è stato un colpo della Fiorentina quello di prendere Paratici, certo, l'amico Giannattasio mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto: cosa ne pensi? E la mia risposta è stata: sarà contento Luca Calamai perché è il classico profilo del personaggio di calcio, è un uomo
è
di
il calcio,
calcio. Esatto. Ecco, quindi questa è stata la mia risposta, questo per dirti come vi ascolto. È un uomo di calcio, è un uomo di calcio, gli devi dare il tempo di agire, però quello che lui ha fatto in questo momento non ha sbagliato una
e
parola.
E ti aggiungo un'altra cosa, ti aggiungo un'altra cosa, Massimo, per come... Allora, lo ribadisco, io ce l'ho parlato 3-4 volte in vita mia, un Paratici, perché io parlavo sempre con Marotta quando lui era alla Juve, che era il suo capo e col quale è una... amicizia di una vita. Attenzione però, Massimo, lui non è un uomo di guerra, è un uomo di calcio. Cioè, ci sono i direttori di guerra e i direttori che invece parlano di calcio e cercano di arrivare allo stesso risultato non tempestando lo spogliatoio, ma con il dialogo, con la competenza, con il confronto. Quindi no, mi sono permesso di farti questa riflessione perché necessita di più tempo tutto questo.
Esatto, esatto. Per questo ti dico, è difficile dirti oggi cosa si può vedere. Io posso immaginare quello che lui ha fatto all'interno dello spogliatoio conoscendolo, mi piace quello che ha fatto, quello che ha detto in conferenza stampa, ma ti dico la verità, perché non nascondiamoci dietro un dito, la campagna trasferimenti invernale l'ha fatta, l'ha pilotata quantomeno, certo, lui nelle sue scelte, e a me francamente è piaciuta, nel senso che se ci pensiamo, anche fatti alla mano, Solomon e Harrison si sono inseriti tutti e due abbastanza bene, guarda che Solomon fa un gran gol e Harrison dà un assist meraviglioso per il gol di
Ken.
Ma poi
subito dentro questo calcio, subito.
Quindi,
dentro.
Benissimo, Brescianini secondo me è il profilo del giocatore di cui la Fiorentina aveva bisogno, e Fabiana ha talento. In una finestra invernale di mercato così, fare di più, certo, poteva arrivare un altro attaccante, poteva arrivare
un difensore migliore di Rugani. Io avrei desiderato un difensore più pronto, sai che io volevo il difensore dal 3 di gennaio.
Ora io ti dico una cosa, che
secondo me hanno preso tanti no. Io penso
sì,
che
dei
sia
tre
questo.
Difensori centrali della Fiorentina in questo momento, cioè Comuzzo, Pongracic e Rugani, secondo me il migliore per distacco resta Luca Ranieri. Parere personale.
Ecco, vedi, è quello che dico io, è che mi trattano male, perché perché qui non ci sono mezze misure. Io quando criticavo Ranieri per questo eccesso di partecipazione, di coinvolgimento, lo portava a perdere lucidità. Ma oggi, se te devi andare a giocare partite delicatissime, io lo dico da giorni, prima di rinunciare a un giocatore come Ranieri.
Ma poi se devi avere,
io ci metto, lo sai, volte ci devi aspettare
come Pongracic e Comuzzo a uno
tanto,
dei due.
Ci devi aspettare devi tanto. Ecco.
E fra l'altro, Massimo, questa storia dei calciatori in difficoltà, magari sento dire anche un turno di riposo a Dodò. Ci credi o sono partite troppo importanti per rinunciare?
No, sono partite importanti. Io non so dal punto di vista fisico se hanno bisogno di un minimo di riposo. Io questo non lo so, ma non credo e onestamente non mi sembra. La Fiorentina adesso deve andare, e io ci aggiungo, so che sono una voce fuori dal coro, anche fuori dal coro del Viola Parker, ma io ci aggiungo anche la Conference, perché continuo a pensare che sia un valore per la Fiorentina. Io andrò nel fresco di Bialystok.
No, ma vi stiamo scaldando l'aria, perché io sono arrivato qui, era meno 26.
Sì, ma ora è
ora siamo
meno
a 1.
7,
no,
meno
1, 1, cioè,
faceva più freddo a New York.
Bravo, una passeggiata di salute.
Dai. Ecco. Poi io non soffro il freddo, quindi ti racconto questa cosa.
Si va in maglietta e pantaloncini, dillo, no, Massimo, confessa.
No, però stavamo duellando con l'UEFA per avere la postazione all'aperto. Il capitano Minotti, che farà con me la telecronaca, non lo sa, ma io ci ho provato fino alla fine. Il problema è che l'UEFA ha detto no, le telecronache si fanno solo nelle cabine e quindi mi dovrò prendere una cabina. Arriverò munito di mattone, nel senso che cercherò di sfondare il vetro, ma la faremo dalla cabina.
No, no, quindi ecco, finendo il ragionamento che è aperto interessatissimo sul mercato, il mercato ci può stare con un punto interrogativo, oltre a quello del difensore, ma io ripeto, lì sul difensore secondo me hanno preso tanti due di picche, tanti, perché secondo me la loro idea era di prenderne due, ti devo dire la verità, e Rugani era il secondo, perché almeno avevi il tempo di inserirlo nei tempi di un giocatore fermo da un mese e mezzo.
Però Rugani porterà esperienza, non porterà leadership, perché è una cosa che non gli appartiene, però porterà esperienza, è un giocatore che lo scorso anno per esempio all'Ajax ha fatto, io l'ho seguito, sì, ha fatto meglio di come non è stato raccontato, perché ha fatto bene con Farioli, e ritrova Cavalletto, che era l'assistente di Farioli,
sì,
lo ritrova alla Fiorentina come assistente di Vanoli. Io credo che sia un tassellino importante, non è il difensore della svolta sinceramente, ma penso che sia una buona aggiunta per quello che potevi prendere in questo mercato.
Esatto. E loro, e mi auguro soprattutto, Massimo, che con un uomo esperto, un uomo attento come Rugani, l'ultimo pallone non c'è Parisi su Maripan, non c'è Dodò, il primo della fila ad essere quello più alto, non, cioè, ci sono tutta una serie, magari urla a Comuzzo di essere più calmo per non fare quel fallo lì che li porta ad una situazione di cioè mi aspetto il mestiere
del mondo.
Il mestiere,
lo so, però vi chiedo,
qui ragazzi non c'è mestiere,
lo chiedo anche a Massimo, che diceva porterà esperienza, non so leadership.
No
perché a noi serve quello che ha detto Luca, cioè
non
guida.
È che non lo so, lo so, non la porterà leadership. Non, su questo sono abbastanza sicuro. Credo che porterà esperienza, porterà fisicità, porterà il saper giocare delle partite. È probabilmente il mio titolare vicino a Ranieri. Io la prima maglia che do in difesa la do a Ranieri. Poi ci metto Rugani, se dimostrerà di essersi ripreso dal problema al polpaccio, di essersi integrato, insomma avrà bisogno anche lui poverino di un minimo di momento per capire la difesa, il rapporto con il portiere, con tante cose, cioè, bisogna dargli del tempo anche ad un giocatore esperto, però io insisto, la prima maglia la do a Luca Ranieri.
Non c'è dubbio. L'altra riflessione, poi ci prendiamo una breve pausa e ti rubiamo poi qualche altro minuto, è questa rivolta un po' generale, le devo anche di ex giocatori Viola, che condivido, ti devo dire la verità, sul fatto di non aver portato in mezzo al campo un giocatore più guerriero, più
muscolare,
un medianaccio, usiamo questo termine, che potesse in qualche modo anche proteggere Fagioli e compagni, e che Fabian, che è un ottimo talento,
non è quel giocatore,
non è sicuramente, diventa quasi un lusso per una squadra che comunque ha già Brescianini, ha già Mandragora, ha già Fazzini, ha già Andurra e compagni. Perché quel giocatore non è arrivato? Perché qui ci sono due filosofie, compreso il fatto che sia stato Vanoli a non volerlo, che non voleva quel tipo di non mediano.
Credo che sia stata una scelta. Io credo che l'idea della società fosse quella di avere Fagioli e due mezze ali di costruzione di gioco, però anche loro, non di distruzione di gioco. Ecco perché è arrivato Fabian. Ne sono abbastanza sicuro.
Sì.
Io penso che sia stato l'errore dell'estate questo, cioè il più grande errore di mercato per me, al di là di quanto hai pagato Piccoli, che l'hai pagato tanto, ma secondo me Piccoli può avere un buon futuro nella Fiorentina, bisogna dare anche a un attaccante tempo di trovare ritmo realizzativo e qualcosa tutto sommato ha fatto vedere, il problema è che è stato pagato troppo, ma non è colpa sua. Il vero errore del mercato della Fiorentina è stato Som. Io non so se loro hanno pensato o Pioli ha pensato che potesse essere Som quel tipo di giocatore fisico, quel tipo di medianaccio come l'hai definito tu. Non lo so se l'idea era stata quella, ma se l'idea è stata quella è stata sbagliata. Sì. Quindi questo è un
ma
errore.
Pensa, che è l'idea anche di Sartori, Cioè l'idea di Sartori è Som, lui lo vede a due accanto a un giocatore
e
più
noi
di regia.
La sosteniamo l'idea.
No,
di
ma per
Sartori,
vederlo,
infatti.
Per me non è proprio niente. È più facile sia un trequartista, insomma, sì, quel tipo di giocatore.
Proprio un secco. Ma non ma lui ti ha raccontato anche di grossi problemi nel gestire la pressione, nell'inserimento e insomma, raccontava anche la gente,
questi
insomma,
problemi.
Usciva poco perché poi sentiva la delusione nella piazza. Probabilmente a livello caratteriale ha pagato più di altri la falsa partenza.
Allora, ci prendiamo una brevissima pausa. Se avete domande per Massimo Marianella, 348-7513933 per gli ascoltatori amici di Lady Radio, 3925727775. Torniamo subito.
Tra poco le sentiamo, se ci sono domande via WhatsApp per Massimo Marianella, che abbiamo qui in diretta con noi, collegato in studio con me e con Luca Calamai. Ne approfitto per ripartire da Vanoli, Massimo.
Sì.
Tanto lo sai, ci segui, è un po' il dibattito di questi giorni.
Dibattito? Esatto, un eufemismo.
E lo vogliono in pochi, va bene? Sono stato un po' più... Mi sembra che ci fosse...
Una rivolta.
Noi abbiamo fatto il sondaggio.
Sì, sì, ma tra l'altro più di quasi 3.000 votanti. Massimo, non lo vogliono.
Sono tu quasi tutti per
oggi non hai Oggi non hai... Oggi non hai alternative a Vanoli, non puoi permetterti un altro allenatore che arriva, che deve conoscere i giocatori, l'ambiente, il momento, perché io sono un inguaribile ottimista e come vi ho detto prima non credo neanche un attimo che la Fiorentina possa retrocedere, però la Fiorentina deve cominciare a partire a fare qualcosa con continuità e non puoi permetterti di perdere, parlo come tempo e non parlo di risultati, un'altra partita, non è possibile. Vanoli ha fatto delle cose buone perché la Fiorentina è migliorata nel gioco, perché ha rimesso in condizione fisica la squadra. Non dimentichiamoci che lui è arrivato a novembre, ma è come se avesse dovuto fare, anzi come se ha dovuto fare il lavoro di luglio, cioè ha dovuto rifare la preparazione atletica da capo e questo non è una cosa semplice perché l'ha dovuto fare in corsa.
Certo.
Ora, io credo che abbia più meriti di quanto non gli vengano riconosciuti e devi finire la stagione con Vanoli, a meno che tu non pensi che ci sia un allenatore libero, ma secondo me sarebbe un errore anche quello, un allenatore libero oggi che è l'allenatore del futuro, dei prossimi tre
allora guarda, tutto lo ha scatenato De Zerbi, puoi immaginare, però, Massimo, no? De Zerbi lascia Marsiglia. Zerbi apprezzato da Paratici, De Zerbi è un vecchio sogno dei tifosi
a Firenze. Noi diamo per scontato che De Zerbi venga a Firenze.
No, ma De Zerbi l'ho letto può tornare in Premier al Tottenham, e non so se è vero.
È uno dei candidati della panchina.
Quindi pensa, è bastato questo ad accendere questa scintilla, capito? Ma...
Ed è il motivo per cui io ti ho aperto la parentesi, nel senso che allora io ti dico la verità, io non credo che De Zerbi venga alla Fiorentina. Non penso. Anche perché io ho sempre pensato in generale che un allenatore che esce da una situazione di una squadra, quindi che lascia un team, non deve avere mai fretta di ributtarsi in un'altra avventura, ricominciare in corsa un altro campionato, un'altra io penso che debba utilizzare, Roberto, queste settimane per rilassarsi, scegliere la sua prossima squadra e poi andare, e farà bene secondo me ovunque andrà perché è un bravissimo allenatore, che ha bisogno dell'ambiente giusto per far sì, lo dicevo ieri sera nello studio di Sky Sport, per far sì che le sue qualità, che sono tante, facciano click con la società, con i giocatori, con la tifoseria. Non è una situazione che finora si è mai materializzata. De Zerbi nella sua carriera nel palmarès di allenatore ha una Supercoppa di Ucraina, appunto. Però è un allenatore molto bravo che io sono convinto vincerà tanto. Mi piacerebbe averlo alla Fiorentina? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Perché è uno che gioca bene, è un io non so caratterialmente come
no, è fumantino.
Tanti dicono che a Firenze
no, è casa sua, cioè, sarebbe perfetto.
Sì,
il problema è che ragazzi, quello che ha detto Massimo Marianella, De Zerbi allena. non gestisce.
Ma De Zerbi è pronto anche per il parterre del Frankfurt.
Sì, tranquillo. De Zerbi allena, quindi non lo puoi mettere in corso d'opera. Lui li deve allenare, sì, i giocatori, li deve allenare la squadra, deve avere sviluppo.
Devi dare anche il tempo di sceglierli, giocatori.
Bravo, e di spiegare il suo calcio.
Esatto.
Cioè, non è proprio l'uomo per che deve gestire quello che ha. E ti mette, fa questo misto frutta che magari non ti accende il palato, ma che ti salva. Cioè, De Zerbi proprio.
Dopodiché mi piacerebbe tantissimo.
Ma certo, ma per carità,
ma proprio tanto, e glielo dirò anche, però io non credo che possa accadere. Però è il motivo per cui ti ho aperto la parentesi.
Certo,
secondo
certo.
me bisogna andare assolutamente fino alla fine con Vanoli, perché non si può perdere tempo per integrare un altro allenatore. No, io non credo assolutamente agli allenatori di situazione, cioè quello serve perché sa lottare nella zona retrocessione. Io ho sempre creduto agli allenatori bravi, a quelli medi e quelli meno bravi. La Fiorentina ha bisogno di un allenatore bravo, deve far finire il lavoro che ha iniziato Vanoli, che lo ha fatto, secondo me, senza picchi clamorosi.
A me non è piaciuto tanto Vanoli, ti devo dire la verità.
Guarda, ha ereditato una situazione, secondo me, che era più difficile di quella che non pensava. Ha dovuto, ripeto, fare un lavoro di preparazione che non era semplice farlo in corsa con la pressione del momento che stava affrontando la Fiorentina. Per me ha perso un po' di tempo a trovare delle situazioni, tipo la difesa 4, cioè ha creduto che fosse più importante dare delle certezze alla squadra prima di operare dei cambiamenti, che io personalmente, ma faccio un altro mestiere, avrei fatto un filino prima, e i numeri dicono che con la difesa 4 la Fiorentina è andata un filino meglio. Però secondo me ha fatto un lavoro migliore di come non è stato percepito, al di là della media punti di un punto.
No, io guarda, prescindo proprio da puttana, io ti devo dire che da lui avevo avuto descrizioni di un tecnico bravissimo a preparare la fase difensiva. Fiorentina continua a prendere gol su calci da fermo, e non ci vedi il lavoro dell'allenatore. Guarda, l'ultimo gol, il gol del Torino, è un inno all'errore di come prepari una linea difensiva, un inno all'errore. A Napoli mi hanno preso in giro anche ieri sera due giornalisti, che la Fiorentina è riuscita a prendere il gol alla rimessa del portiere con una difesa altissima, con Pongracic poi su Højlund dopo il disastro della gara d'andata. Io ti devo dire,
sì, che sembra ci sia quasi improvvisazione.
Ci ho trovato la grande intuizione nell'emergenza di Parisi a destra, fantastico. La capacità di recuperare un giocatore che sembrava perso, Fagioli, perfetto. Ha rimesso dentro Ken nella maniera
esterno,
giusta. Good ragazzi, prima Polino dell'infortunio, per me aveva fatto una delle migliori partite dentro la partita. Però poi da lui,
Fagioli,
cavolo,
forse
sì, no, Fagioli, te l'ho detto su
Massimo, nei cambi
così, sempre boh,
sta un po' pagando.
I cambi di paura io non li condivido. Io resto convinto che la Fiorentina, però qui sai, dobbiamo metterci anche tutti d'accordo con noi stessi, se questa squadra deve ragionare da piccola e quindi mentalmente dover mettere il pullman famoso davanti alla linea di porta, o ragionare da Fiorentina per quello che è la storia della squadra e dire io devo giocare contro Tizio Caio e devo fare io gioco, non devo aver paura. E purtroppo ogni tanto a questa squadra gli viene il braccino e nel finale, e torniamo a parlare di quella poca personalità della squadra, dei giocatori in campo, che secondo me è il problema principale
mamma
in
mia,
questo momento.
Mamma mia.
E quindi la tentazione di un allenatore, io non ti dico che sia giusto, perché io ero a San Francisco e quando ho visto i cambi contro il Torino ho detto qui ci si abbassa troppo. E così è stato, perché poi se tu lasci interamente alla squadra avversaria il boccino in mano, rischi che succeda quello che succede. Dopodiché è vero che prendi troppi gol su calci piazzati, che la fase difensiva va migliorata, è tutto vero. Però insisto, a domanda ti rispondo, io non lo cambierei mai.
No, ma nemmeno io, nemmeno io lo cambierei, perché non ha senso.
Non c'è il tempo di farlo. Cioè,
ho sentito parlare di nomi aberranti.
No, sai, tanti dicono al di là di Como va male col Pisa, fate tutti gli scongiuri, va male con l'Udinese.
E poi è tardi.
e poi se è inizio marzo,
poi è inutile. E poi è inutile.
Allora, a quel punto poi siamo in un'altra situazione. Anche dal campo, per esempio, a me Harrison è stato fantastico nel proteggere Todò. Fantastico. Cavolo, c'ha dei tempi questo giocatore, sì, impressionante, sembra un maestro di tate. Lo porti dall'altra parte e di lì ci hanno sfondato tutti. Cioè, io ho visto delle cose che mi hanno preoccupato. Voltiamo pagina, passiamo a altro grande tema. Ora è passato un pochino di tempo, non tantissimo. Il presidente Giuseppe Commisso è tornato a New York. Secondo te come la vive la Fiorentina? Noi non sappiamo se come Rocco, che chiamava 4, 5, 6, 7 volte al giorno, c'è anche in questo caso c'è una presenza, voglio dire, proprio minuto per minuto il rapporto è diverso del nuovo presidente.
Credo, però vado a sensazione che il rapporto sia molto diverso. Credo che sia meno intenso, credo che ci sia un pochino meno di partecipazione, perché poi non te la puoi inventare solo perché era la passione di papà.
Ha anche tante cose a fare, ricordiamoci, non è che si alza la mattina e dice fosta mani,
no,
ecco,
per no, cui... non parlavo di questo, sai, il coinvolgimento, cioè, ce l'avrebbe avuto allora anche negli ultimi 2 o 3 anni, dove in realtà poi questa passione non c'è. Io credo che ci sia grande rispetto per quello che era la passione del padre.
Sì.
Mi sono piaciute le parole che ha detto quando è venuto a Firenze. Gli ho creduto, nel senso che credo che ci sia l'impegno forte di mantenere la Fiorentina, non solo di tenerla, diciamo così, come proprietà, ma di farla crescere, questo sì. Mi sembra che la Fiorentina abbia fatto quest'anno poi in una situazione molto difficile tutti i passi che alla fine tutti si auguravano, no? Cambiare l'allenatore, cambiare il capitano, prendere un uomo di calcio come, certo, Paratici, cioè sono stati tentativi.
Ci aggiungerei un dettaglio non irrilevante: in un calcio dove nessuno ha speso una lira,
la spesa sul mercato,
30 milioni nel mercato invernale in caso di permanenza in Serie A, e mi rifiuto di pensare il contrario, cioè non c'è stato nessun passo indietro sul tentativo di mettere quello che si poteva mettere a disposizione, ecco, questo.
Però ti aggiungo una cosa mia personale, da appassionato di calcio: se io ho questa grande passione, eredito una squadra così, faccio la scelta più importante, che è quella di prendere l'uomo che dal punto di vista sportivo mi dovrà rappresentare, non societario, certo, dice Alessandro Ferrari, ma me ne vado via 2 giorni prima che lui arriva al Viola Park?
Non so, io questo è la domanda è pertinente. Io, sai, qui si viaggia veramente, credo che e te sei un uomo che mette il rispetto delle persone al primissimo posto, e quindi noi non sappiamo nemmeno che tipo di problematiche anche familiari accompagnavano un trauma come importante, che è scomparsa una figura proprio centrale di tutto un mondo, non lo so. E poi io credo che il punto di partenza sia sempre il filone della squadra. Voi me l'avete insegnato, ma me l'ha insegnato anche te, Massimo, che gli americani hanno un modo di ragionare diverso da noi, e il loro referente, la figura di referente è Alessandro Ferrari.
Dopodiché
è chiaro, arriva una figura importante che però non è uno del come si posso dire, cerchio magico, è una persona che sicuramente loro ci parleranno, ma non è, e quindi non, per noi sarebbe normale, perché sai benissimo, un presidente italiano andrebbe a Paratici, si compra Loreto o Marianella, perché siamo così, no? Chi aspetti a mandare via Vanoli e prendiamo Guardiola?
Sottolineerei, ecco, anche lì quello che diceva Massimo, cioè che può darsi benissimo sia una diversa passione, un diverso modo di vivere questo aspetto tra le attività della famiglia, tra Giuseppe e il figlio.
Sì, questo sicuramente. Però
Babbo Rocco, perché quante volte dicevamo che Babbo Rocco, pur con tutti gli aspetti che magari non ci tornavano, però era vicino alla figura del presidente di una decina, anche di più, di qualche anno fa, perché intendiamoci, se nell'ultimo anno e mezzo Commisso avesse potuto, io credo sarebbe venuto
sempre
ogni 2 mesi e sarebbe probabilmente rimasto anche per 6 mesi. E lì c'è da mettere in conto che magari Giuseppe abbia
un altro tipo di passione o altro tipo in questo momento di impellenze, in un'ultima la media.
Non c'è dubbio. Massimo, ti sei fatto un'idea la quota salvezza e chi sono le nostre rivali?
No, la prima domanda, cioè la quota salvezza non
nemmeno una forchettina?
No, no, io non ho mai fatto tabelle nella mia vita, sì. Allora bisogna no. Io credo che Parma e Lecce in questo momento sono le due rivali dirette, ma continuo a pensare che la Cremonese possa essere, esatto, Frosinone di qualche anno fa.
Esatto, esatto.
Infatti. Crollano,
Stanno crollando.
Allora io dico solo, la Cremonese, che per me ce l'ha proprio scritto in faccia, mi resta un attimo solo interdetto perché ha una grande proprietà, anche da un punto di vista economico. Quindi è chiaro che immagino che non è di quelle proprio che scivolano nel... E quindi immagino proveranno a far qualcosa. Sono rimasto stupito e incuriosito dal fatto che continuano a non cambiare allenatore. E quindi questo mi fa pensare che loro hanno la certezza che il rapporto allenatore-squadra è ancora forte. Domenica o sabato, non so se non sbaglio, c'è Cremonese-Genoa. Io l'aspetto con grandissima curiosità questa partita.
A me il lavoro che sta facendo De Rossi piace moltissimo, non sono stati fortunati sì. in qualche chiamata del VAR, però sta facendo un buon lavoro e ha portato uno spirito clamoroso all'interno dello spogliatoio, ha rivitalizzato tutto l'ambiente, la squadra gioca in maniera diversa. Infatti io non ti ho fatto il nome del Genoa perché non credo che, cioè, tra queste qui, poi è chiaro che è pericolante anche il Genoa, però
no ma facevo questa riflessione sul perché
no ma ti aggiungevo, io credo che stia mentalmente e come convinzione meglio il Genoa per merito del lavoro di De Rossi. Però io penso che, diciamo, il terzo posto per retrocedere, perché due secondo me sono abbastanza andate, se lo giocheranno Lecce, Cremonese e Parma.
Io ti devo dire che Lecce, dove abbiamo amici eccetera,
anch'io,
il Lecce sta cercando chi lasciarsi alle spalle. Perché Lecce non crede alla Fiorentina retrocessa.
No, ma lo fanno tutti
e
bene.
Quindi cerca di capire chi tra quelle che sono davanti può essere una candidata, e gli occhi sulla Cremonese sono tanti.
Però ti aggiungo una cosa per quanto riguarda la Fiorentina. Io il nome della Fiorentina non te l'ho messo perché non ci credo.
No, ma perché?
Però la Fiorentina deve smettere di pensare, se mai qualcuno lo ha pensato, ma tanto noi siamo la Fiorentina, ma noi siamo forti, ma noi siamo più forti delle altre. Essere più forti delle altre vuol dire dimostrarlo con dei risultati, e finora non l'ha fatto per continuità la Fiorentina. La Fiorentina di Vanoli gioca meglio, ha ottenuto qualche buon risultato, ma non è riuscita a trovare continuità. Io credo che sia questo quello che Paratici poi chiederà. Cioè, io sono mesi che vi sto dicendo, ecco perché prima ho iniziato il collegamento dicendo che mi avete chiamato per dare una secchiata di ottimismo o per farmi far brutta figura, e faccio entrambe le cose, nel senso che l'ottimismo ve lo do fino alla fine, però io nei mesi precedenti vi dicevo, io penso che fra 3-4 settimane non parleremo più di retrocessione, io penso che tra 3 settimane, e io ho sbagliato, perché la Fiorentina questa continuità non l'ha mai data, cioè deve cominciare a vincere due partite di fila in maniera convincente. E allora, Como è una trasferta scomoda, è chiaro che la Fiorentina oggi deve andare lì e non farsi neanche impressionare dal Como e provare a fare punti,
ma
è una partita che la Fiorentina può anche perdere, perché il Como è una bella squadra, dipende come gioca. Poi però dopo quella partita col Como comunque andrà a cominciare a vincere al plurale, però non una partita sì, una partita pareggia e si fa riprendere al 92esimo, se no sono sempre gli stessi errori, si può sbagliare ma dagli errori devi imparare, e finora la Fiorentina non ha dimostrato di imparare, quindi secondo me basta pensare ma tanto noi siamo più forti della Cremonese, ma noi siamo più forti del Como, ma noi siamo... No, perché lo devi dimostrare con i risultati. Dopodiché io credo che lo sia realmente, e che questo problema retrocessione alla fine non ci sarà. Però perché questo accada bisogna cominciare a ottenere dei risultati al plurale, uno via l'altro, perché sennò...
Stavo pensando, Massimo, che quelle che non possiamo sbagliare di partite, Pisa e Udinese, per esempio, hanno di mezzo lo Jagellonia. E qui ci devi un po' dire te.
Che ti devo dire?
Che nel fa? Senso, te e Gian Nattasio?
Nel senso che, allora...
Io la vorrei vincere. Poi certo, lo so anch'io. Che sono un po' fuori
anche dalla che vuole andare a Strasburgo. Mi ha detto, mi ha confidato, vuole andare a Lipsia.
No, anch'io. Allora, io... la mia idea che vi ho detto mesi fa non la cambio, cioè alla fine la Fiorentina si salverà e perché questa stagione non sia proprio brutta ma possa diventare addirittura esaltante, tutto dipende da quello che farà in conference. Io mi piacerebbe tantissimo che nell'anno del centenario la Fiorentina, che ha un DNA europeo, che io ripeto sempre a ogni telecronaca, certo, lo rifarò certo, anche a Bialystok, certo. Passi l'anno del centenario in Europa, perché è la dimensione che appartiene alla Fiorentina e ovviamente l'unica strada per tornare in Europa è la Conference, che è un torneo quest'anno mi dà l'idea che potenzialmente possa essere leggermente più semplice rispetto agli anni precedenti.
Ah sì, più semplice secondo te?
Secondo me sì, però questo è un brutto ostacolo, cioè lo Jagellonia in questo momento è un brutto ostacolo perché stanno bene, sono primi in classifica in Polonia, lì troverai un ambiente, è la nuova realtà del calcio polacco. Trovi un ambiente estremamente carico, se sia meno 1, meno 10, meno 11, comunque ci saranno delle condizioni climatiche difficili, ambientali molto difficili, e quindi sarà una partita tosta. Io temo, ti dico la verità, che la mente societaria proprio della Fiorentina possa essere, qui possiamo aggiungere giustamente o non giustamente, rivolta al campionato. E quindi bisogna sperare, caro Tolo, per rispondere alla tua domanda, che i giocatori che scenderanno in campo, e non mi aspetto la formazione titolarissimissimissima, trovino una grande serata, perché se trovi una grande serata tutti possono capire che anche dal punto di vista mentale dei risultati importanti per quella quella continuità a cui facevo riferimento prima, che è importante comunque anche per l'umore,
ma per trovare un po' di certezza in campo, io
è bravissimo. Se anche dovessero giocare i Balbo e i Quadio, e qualcuno di loro secondo me giocherà, se trovano una grande serata su un palcoscenico europeo e si riesce a fare un buon risultato, a quel punto io credo che anche mentalmente cambierà
condivido totalmente. Mi spieghi perché non hanno messo Rugani? Io questo proprio non l'ho capito. Ride Tolo, perché io ne sto facendo una cosa, proprio mi fa impazzire. Cioè, poiché io penso la Fiorentina possa vincere la Conference, così come può uscire in Polonia, ma la può vincere. Ma perché io
gli si fa chiedere a Andrea
nulla.
Martedì
cioè, non è che io lo porto, ma lui non gioca con lo Jagellonia. Lo giuro, faccio una dichiarazione pubblica, ma perché mi devo impedire la possibilità, magari in semifinale o Crystal Palace, di avere Rugani, che di sicuro è il migliore di tutti i nostri difensori? Io non l'ho capita proprio questa.
Allora, non era facile tenerne fuori qualcuno, nel senso che tutti sarebbero stati utili alla causa. E qui torniamo alla scelta che in questo momento la priorità è il campionato, chiaramente, e quindi io penso che l'idea sia stata proprio quella, cioè
Vincerete mai, perché lo ripeto, non è che io non lo fo giocare in campionato o lo fo giocare in coppa, cioè capisco che ha più probabilità di giocare Fabiani in coppa,
l'influenza Bialystok,
ma ti può prendere anche l'influenza
freddo.
Se va sabato a Como la squadra, ma
Bialystok va freddo a stampa, cioè,
non lo so.
Speriamo che non la prenda Gian Nattasio l'influenza, che sai che mi guarda, è un po' cagionevole.
Mia, sì. Lui c'ha problemi di stomaco più che altro. Al volo 30 in un minuto, te se riesci a spiegarci questa frase ripetuta da Paratici di mettere la testa nel carro armato?
No,
che io ho pensato fosse un modo di dire inglese.
No. È un modo, diciamo, figurato, che tra l'altro è stato l'highlight un pochino, no? Il titolo della conferenza stampa, certo, sua. È stato il modo di dire: qui bisogna lottare fino alla fine.
Ecco, ma non fa parte di un vissuto, perché in Italia non è un modo di dire abituale.
Dai, c'è l'elmetto, metafore un po' bellicose.
Ma l'elmetto si mette
il problema è che nessuno ci hanno messo nemmeno un dito, Nicola.
Non ti arrabbiare, va bene così. Ci mancherebbe altro. grazie, Massimo, come sempre.
Grazie
Massimo, un grande abbraccio.